Amici di Yare Channel International, appuntamento di oggi è di estrema importanza. Faremo un appello al Consiglio dei Ministri, a Giorgia Meloni, suoi ministri e le persone preposte per quanto riguarda la sanità. Abbiamo in trasmissione, oggi la trasmissione è molto importante perché staremo a parlare del rischio biologico e mandamenti dell'OMS che ci affliggono da oggi in poi. Poi, dottoressa, professoressa Laura Teodori ci spiegherà in che modo andranno attuati i piani dell'OMS con il valoroso aiuto di Donizia Tonera, che ha preparato la documentazione ed è persona veramente eccezionale per quanto riguarda collaborazione nel mondo del dissenso e dell'informazione. Prego, ci terrei che le due dottoresse si presentassero da sole, così rende meglio l'idea in quanto appello alle autorità. Prego, buongiorno Laura.
Grazie, grazie Jarek, grazie per questo invito. Io non sono nuova al tuo canale, sono un personaggio pubblico, quindi il mio CV sta sul web, le mie attività e le mie pubblicazioni stanno su PubMed, Google Scholar, eccetera. E quindi dico soltanto che sono stata dirigente di ricerca in un ente pubblico di ricerca e ho insegnato per 15 anni rischio biologico a una università statale di Roma. E lascio il posto alla mia, veramente alla dottoressa Toneva, con cui mi onoro di collaborare.
Grazie Laura, per me l'onore è stare insieme a te, Jarek, in questo momento e vi ringrazio per l'opportunità. Breve presentazione, sono dottoressa in economia e commercio, mi occupo di commercio internazionale e geopolitica. Da 2 anni sono fondatore e anche presidente dell'associazione Le Verità Nascoste, creata con Diana Romano e l'avvocato Zappia. Questa è una veloce presentazione senza perdere tanto tempo e andiamo sull'argomento.
Ok,
Bene.
allora riprendo la parola per dei ringraziamenti e devo oltre ringraziare te, Jarek, per questa sensibilità, ringraziare Rosy, devo ringraziare le persone che ci più vicine, che sono la dottoressa Cinzia Panico, Norma Gaudio e Paolo Fangucci, ringrazio poi tutti quelli che hanno firmato, ma lo diremo man mano. Allora, se vuoi vado direttamente perché vogliamo fare questo, avevamo intenzione di fare una specie di tutorial, però poi abbiamo optato per una cosa cercando di essere efficaci e brevi e dire solo le cose di maggior impact factor. Allora, questi emendamenti ai regolamenti internazionali dell'OMS sono in giro dal 2022. Il primo regolamento dell'OMS, che è un istituto di diritto internazionale, è stato fatto nel 2005, è stato modificato nel 2007 e poi nel 2022 l'idea di modificarli. Quindi questi emendamenti sono in giro da 3 anni. Noi siamo usciti subito, come si può vedere dai record, e perché abbiamo scritto, abbiamo raccolto e l'altro anno, in poco tempo, abbiamo mandato una petizione e che è ancora aperta al Parlamento. Abbiamo mandato questa petizione di 10.000 firme. Ora, al documento che abbiamo scritto e che stiamo mandando, che abbiamo già mandato al governo, in 24 ore, poi mi correggerà Rosy, ma abbiamo raccolto 600 100 firme in 24 ore, ma di professionalità, di alte professionalità. E per alte professionalità intendiamo scienziati, medici, giuristi, magistrati. Quindi dietro di noi c'è un grande consenso. Ora, quindi abbiamo mandato già da 2 anni a tutti i parlamentari, anche al Quirinale. Per ora siamo stati, e ringrazio, contattati da 3 senatori con cui abbiamo parlato: il senatore Borghi, il senatore Claudio Borghi, la senatrice Cinzia Pellegrino e la senatrice onorevole Suad. Ecco, e ringrazio. Ora, prima di entrare nel dettaglio scientifico, vorrei ripassare, se vuole aggiungere qualcosa brevemente, Rosy, in modo che facciamo questo tutorial anche un pochino più dinamico.
Ok, io sarò quella, diciamo, che mi focalizzo sulla parte, diciamo, tecnica e legislativa. Allora, il regolamento, vorrei focalizzare la nostra attenzione su 2 argomenti. Uno è il regolamento sanitario internazionale e l'altro sono gli emendamenti. Il regolamento sanitario internazionale viene approvato nel 2005 da 196 paesi, entra in vigore a giugno 2007. Questo regolamento sanitario internazionale viene anche disciplinato dalla Costituzione delle OMS, perché l'OMS, essendo un'istituzione internazionale, ha una sua propria Costituzione. Vorrei focalizzare l'attenzione che nella Costituzione abbiamo 2 articoli, l'articolo 21 e l'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, che disciplinano tutto il regolamento sanitario internazionale. Allora, l'articolo 21 parla nello specifico per il fatto che l'OMS può usare lo strumento normativo chiamato regolamento sanitario per adottare diversi regolamenti. Invece l'articolo 22 invece pone l'attenzione sulla cosiddetta questione del come vengono adottati questi regolamenti dentro la legislazione nazionale di ogni paese, per cui il cosiddetto famoso opting out viene per prima volta citato in questo articolo 22. Poi aprirò una piccola parentesi, perché tante persone non capiscono la differenza tra un trattato e un regolamento. Allora, perché cerchiamo di dire questo, perché comunque il cittadino comune deve conoscere le regole e le leggi prima di capire dove sono le insidie. Un trattato potrebbe essere definito come una sorta di accordo quadro, per cui c'è un accordo quadro tra determinati paesi che decidono i principi, gli obiettivi, e si mettono d'accordo di portare un obiettivo specifico avanti. Invece il regolamento è un accordo derivato, per cui, come dice lo stesso nome, si tratta di regole che vengono imposte successivamente da un trattato. Per cui, usando una metafora semplice, se ci mettiamo a fare un gioco tutti insieme, prima dobbiamo decidere se Laura e Jarek vogliono partecipare a questo gioco, che gioco vogliamo fare, quali sono i principi, quali sono le regole, quali sono gli obiettivi, e questo è il trattato. Una volta che noi decidiamo tutto ciò, ci sediamo al tavolo e decidiamo le regole del gioco, per cui anche in termini di temporali e importanza di cosiddetti fonti del diritto internazionale, dobbiamo capire che i trattati sono il cosiddetto fonte primario, invece i regolamenti sono i fonti derivati, per cui si chiamano fonti secondari. E questo è importante perché dà un po' un quadro chiaro, perché oggi il regolamento, perché parliamo per regolamento e soprattutto quali sono diciamo le pericolosità e l'impatto negativo che può essere sulla nostra sovranità e sicurezza. Andando avanti, cito solo altri 2 articoli, così diamo un po' un quadro, diciamo, legislativo di tutto. Invece gli emendamenti, per chi non sa, l'emendamento di solito è la modifica delle leggi, per cui la modifica va comunque definita con il termine emendamento. Questi emendamenti vengono invece trattati nei regolamenti sanitari. Nello stesso regolamento sanitario del 2005 ci sono 2 articoli, articolo 55 e 59, che si occupano di regolare proprio gli emendamenti. Per cui nell'articolo 55, e qui dovete seguirmi bene, c'è scritto che gli emendamenti possono essere proposti o dagli stati stessi o dal direttore generale dell'OMS. Qualsiasi emendamento del regolamento sanitario internazionale già in atto dal 2005 e qualsiasi modifica deve essere presentata agli stati almeno 4 mesi prima dell'Assemblea nazionale, dell'Assemblea mondiale della sanità. Quello che succede nel 2004 è una violazione veramente pericolosa, perché questa proposta che dovrebbe arrivare, la bozza diciamo finale, che dovrebbe arrivare almeno 4 mesi prima per dare possibilità agli stati di esaminare i testi, capire qual è l'impatto soprattutto sulla democrazia di questi stati, è stata presentata solo 4 settimane prima dell'assemblea. Oltretutto non era presentata una copia finale, ma una bozza che ha continuato a essere discussa e negoziata durante l'assemblea stessa. Per cui alla fine gli stati hanno accettato, perché adesso parlo anche per un altro punto, in consenso tacito tutto quello che era scritto senza avere una minima possibilità di proporre questo documento, a esaminare con i loro esperti questo documento. E questo è comunque una gravità veramente importante, perché questo dimostra sempre più la volontà dell'OMS di trasformarsi da un organo che deve raccomandare ovviamente e dare raccomandazioni in un organo che imposta determinate politiche, perché se tu devi rispettare le leggi comunque che tu ti sei posto, perché l'articolo 55 è stato diciamo arredato e creato dall'OMS, tu sei il primo di rispettare queste regole. Loro invece stanno un pochino commentando questo dettaglio dicendo ma noi vi abbiamo dato una prima bozza a novembre 2022, però si parla di una prima bozza, non si parla di un documento finale, e questo è molto importante che i nostri cittadini capiscono questo problema. L'altro grande problema è che questi emendamenti non sono stati votati, sono stati approvati con consenso tacito. Per cui il motivo per cui è stato usato questo regolamento, è usato questo strumento, perché il consenso tacito significa che nessun stato presente ha votato né sì né no, sono entrati automaticamente e sono stati approvati automaticamente. Noi sappiamo che quando manca l'elemento del voto, direttamente arriviamo al punto che manca l'attenzione del cittadino e oltretutto manca anche la trasparenza, perché un cittadino non può capire il suo stato e chi lo governa, che posizione ha preso su questo argomento. Per cui, ultimo dettaglio, solo prima di finire passo la parola per le insidie a Laura. Ultimo punto importante, questi emendamenti sono stati approvati con consenso tacito, e oltretutto di solito l'emendamento per la sua natura deve essere una piccola modifica, significa un aggiornamento, un miglioramento di una legge. Qui parliamo, se uno esamina bene gli emendamenti, di 33 articoli che vengono modificati dai 66 articoli dei regolamenti sanitari. Per cui, se uno fa un calcolo, la metà del regolamento sanitario del 2005 che è stato votato è stato completamente ribaltato e modificato. Per cui è molto ovvio che sicuramente quello che è stato fatto nel 2024 durante la 77esima Assemblea della Sanità Mondiale non c'era applicato il principio di trasparenza e anzi è stato applicato i tre principi che io chiamo, quello della poca trasparenza, ambiguità e complessità, che sono i tre principi che permettono oggi ai governanti di fare quello che vogliono con le leggi che sono stati approvati da tanti anni. Passo adesso a Laura.
Allora, sì, subito voglio fugare una ambiguità subito, visto che si è parlato di trattati, allora, in questo discorso che noi stiamo facendo sugli emendamenti, il trattato pandemico non c'entra niente. Quindi, quando si sente parlare di trattato pandemico, lo sta approvato, eccetera, non è la cosa di cui stiamo parlando. Quindi, il trattato pandemico è una cosa e non è, diciamo, urgente la scadenza. Gli emendamenti è urgente perché se non il governo italiano non fa l'opting out, cioè non li rifiuta, entro il 19 luglio questi sono tacitamente approvati. Quindi, per favore, io l'ho detto in tutti i modi, Rosi l'ha detto in tutti i modi, ma anche nella stampa del dissenso, del consenso tra i politici c'è una grande confusione e che non aiuta, perché parlare del trattato pandemico e parlare degli emendamenti è in qualche modo diluire e non dire più niente. Ora, è pur vero che per assicurarsi il piano A e il piano B, perché se non passa il piano A almeno passa il piano B, alcuni dei punti importanti del trattato pandemico di cui noi non stiamo parlando sono stati spalmati negli emendamenti e infatti c'è una ridondanza, perché se il trattato pandemico non passerà o ci vorrà tanto tempo, eccetera, però passano gli emendamenti e questo è di fondamentale importanza. Uno, fugare l'attenzione, cioè via dal trattato pandemico ora, ma di concentrarla sugli emendamenti il cui opting out scadrà il 19 luglio e per questo è il nostro appello urgente. Poi c'è stata tutta una confusione sulle scadenze, non ne parliamo qui, ma noi ci siamo studiati bene i documenti. Allora, io mi sono occupata della parte scientifica. Capire la parte scientifica è ovviamente avere una professionalità, perché è molto difficile, perché chi ha fatto questo l'ha congegnato bene. Allora, io voglio parlare solo di quattro cose, le annuncio prima. Uno, l'articolo 13, l'emendamento all'articolo 13 che apre la strada all'incentivazione di BSL3, BSL4, ma tutta una serie di biorischi, anche di non solo di tossicologia ma anche di bioterrorismo, apre i rischi, cioè apre delle porte che poi sono pericolose. Poi la censura, c'è un articolo che addirittura parla della lotta alla disinformazione con tutti i mezzi e per disinformazione si intende tutta l'informazione che non è quella istituzionale, cioè quello che ci dice il Ministero noi dobbiamo prendere come informazione, come scienziati, se uno ha degli esperimenti che dimostrano diverso, cioè, ma credibili, accettati dai peer review, eccetera, viene vista come disinformazione. La terza cosa di cui voglio parlare brevemente è la definizione di pandemia, che è una definizione vaga che unita al concetto di One Health, dà la possibilità a questa organizzazione di spaziare dalla salute, dalle possibili future emergenze. Prima era un'emergenza in atto, adesso le possibili future emergenze che possono derivare da rischi sanitari, da rischi zootecnici, da rischi agricoli, cioè One Health, che è un concetto bellissimo. Io sono d'accordo, però l'importanza non sono i concetti, ma è come viene declinato il concetto. Cioè, magari uno, non so, vabbè, non voglio fare esempi, però è molto trivial, però conta quello che uno poi fa nell'applicazione. Allora, ritorno al primo punto, articolo 13. Perché dico c'è questo rischio? Allora, l'articolo 13 dice che dunque promuove la produzione, l'implementazione e la diffusione di health products e per health products definisce, l'emendamento definisce tutti quei prodotti sanitari che riguardano terapie geniche, prodotti igienici, vaccini, terapie cellulari e roba varia. Allora, se noi vogliamo produrre, diffondere, implementare questi prodotti, c'è bisogno di una struttura per farlo, che sono strutture BSL3 o BSL4, secondo il patogeno che si studia. Per esempio il SARS-CoV-2 per definizione, per regolamento, che è il regolamento, lo stesso regolamento che ha fatto l'OMS sui patogeni, va lavorato in un BSL3, poi alcuni patogeni vanno in BSL3 se la quantità è un certo tipo, se la quantità è maggiore lo stesso patogeno passa in BSL4, noi abbiamo già dei BSL3 e BSL4, ma abbiamo paura che si crei un indotto, arrivino i soldi e la produzione di tecnopoli, come ad esempio mi viene in mente Siena, non so, o Pesaro, dove vengano dedicati appunto degli studi appositi per questi patogeni. Dopodiché l'altro è la definizione di pandemia, che tutto ciò che riguarda una possibile emergenza. La possibile emergenza, io volevo fare l'esempio per esempio della legge in Ohio, che è stata fatta già qualche mese fa, che dà delle regole stringenti, è giusto, ma bisogna vedere che tipo che cosa si intende per regole di stringenti, ma sono regole che i piccoli allevatori, magari che fanno un allevamento anche rispettoso dell'ambiente, eccetera, eccetera, però non possono rispettare e quindi devono chiudere, e tutto sarà a favore delle grandi produzioni di zootecnia, oppure anche dell'agricoltura. Se per esempio il non uso di un certo anticrittogamico verrà visto come un possibile sorgente di diffusione di un certo patogeno, a torto o a ragione, non so, ma l'agricoltura biologica o l'agricoltura biodinamica potrebbe essere ristretta. E ci sono, guarda, io non sto parlando di futuro, io sto parlando di cose che già avvengono. Quella in Ohio è già avvenuta, dell'agricoltura biologica e biodinamica c'è un appello dell'Accademia dell'Ancisi firmato da Parisi, Giorgio Parisi, il premio Nobel, che parla dell'agricoltura biodinamica come stregoneria. Ora, parlare nel mondo scientifico a cui io appartengo, parlare di certe cose si deve parlare con dei dati. Allora io posso dire: questa tecnica non ha prodotto niente, quindi lancio un warning, ma non posso dire semplicemente per le mie posizioni ideologiche, e noi abbiamo dimostrato con un articolo che è stato appena pubblicato dalla piattaforma preprint.org quanto le posizioni degli italiani siano posizioni ideologiche. Se volete andatevelo a leggere, non ne voglio parlare qui, ma sono posizioni ideologiche. Quindi noi ci teniamo molto all'informazione corretta, e quindi ho detto definizione. Per ora io mi fermerei qui e direi proprio quanto è importante questo appello, quanto è importante che dietro di noi ci siano un nutrito gruppo di professionalità elevate, quanto è importante che i nostri governanti si informino. Noi siamo a disposizione, ma non Rosi ed io, siamo tanti a essere a disposizione, quindi di dare un'informazione dettagliata, precisa e di altissima professionalità. E quindi questo è il mio appello. E poi l'ultima cosa la voglio alle persone che ci ascolteranno, cioè questo ormai è l'epoca dell'informazione, cioè nel senso che, ma l'informazione seria, non infodemia o roba varia, insomma, ecco, è un'informazione che crea fatica. Io capisco che è più piacevole stare a linkare, a dire la nostra indignazione, eccetera, che passare le notti come abbiamo fatto Rosa Rossi e Dio a studiarsi i trattati, a studiarsi anche tutte le scatole cinesi, perché se uno, è l'ultima cosa che dico, va a vedere le scadenze, allora la Costituzione dell'OMS dice una scadenza, poi questa scadenza è stata modificata con altre circolari, poi c'è la risoluzione di Washington che le dice ancora un'altra come opting out, quindi uno deve seguire e non è semplice. Ok, quindi io non voglio lasciare la conclusione, qualche minuto di conclusione anche a Rosy e anche a Jarek. Grazie.
Grazie, velocemente invece riprendere diciamo la questione e il discorso che ha fatto Laura per quanto riguarda le insidie che abbiamo trovato negli emendamenti del regolamento sanitario internazionale approvati nel 2024 e introdurre il concetto della cosiddetta gerarchia dei fonti del diritto. Partendo una semplice piramide dove nella punta diciamo si trovano i cosiddetti diritti umani o cosiddetto ius cogens, tutti i legali sanno di cosa si parla, questi sono tutti i nostri diritti come il diritto della libertà di espressione, il diritto di lavoro che sono la regola principale su quale si basano di conseguenza tutte le nostre costituzioni o carte dei diritti umani dell'Unione Europea. Nello specifico quello che avviene è che i regolamenti sanitari che si trova come normativa a un livello più basso dei diritti e della Costituzione cerca di derogare o contrastare questi diritti, nello specifico in alcuni diciamo in alcune parti, tra cui Laura già ha citato quello della censura, ossia articolo pagina 44 dell'annesso 1, dove si parla di uno che va costituita un organo che deciderà quelli che sono le informazioni giuste e sbagliate. E qui entra in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione italiana, con l'articolo 11 della Carta dei diritti europei e articolo 33, perché Laura ci tiene tanto questo articolo 33 della Costituzione italiana che disciplina la libertà di esercitare comunque la scienza in modo libero e indipendente. Per cui diciamo questo è un primo contrasto che dobbiamo mettere diciamo a focus. Altro diciamo punto importante è il cosiddetto articolo 44.2 bis della pagina 30 che parla della cosiddetta collaborazione assistenza e hanno aggiunto la parola finanziamenti, per cui come la parola stessa lo sta dicendo si parla di finanziamenti soprattutto perché come sappiamo dal 2026 gli Stati Uniti stanno lasciando l'OMS, per cui tutta quella quota che è pesa 20% ovviamente sul bilancio dell'OMS deve in qualche modo essere sostituita e ovviamente stanno introducendo il termine finanziamenti, stanno introducendo un articolo che è 2 bis che parla per il fatto che gli stati dovranno mantenere o aumentare i finanziamenti verso l'OMS e questo diciamo punto è di nuovo in contrasto con la Costituzione italiana, articolo 80 della Costituzione italiana invece cita che tutte queste dinamiche che portano una modifica negli oneri o finanziamenti dello Stato italiano devono essere una materia del Parlamento italiano, per cui anche qui siamo in un mero contrasto, anche se comunque in questo articolo 44 vediamo che il principio di non trasparenza, complessità e ambiguità è stato pienamente rispettato come tutti gli emendamenti che abbiamo rivisto. Per cui sono due insidie molto importanti in contrasto con i diritti e i principi diciamo, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che vanno presi in considerazione. Per chiudere tutto vorrei, prima di passare la parola a Laura, a leggere la lista di tutte le associazioni e comitati che comunque ci hanno supportato in questi 5-6 mesi di lavoro, perché senza il loro supporto ovviamente non saremmo arrivati a questo punto. Sono stati mandati 9.000 mail, più di 9.000 euro alle istituzioni per informare, per dare voce a tutte quelle insidie che abbiamo velocemente diciamo accennato. E faccio un veloce, diciamo, nomino tutto perché ovviamente è giusto che li nominiamo. Abbiamo in ordine alfabetico Ancona Nuova, Apri il Casseto, Arbitrium Pronto Soccorso Giuridico, ASIS, ADV Albero della Vita, Associazione Culturale Rinascita Italica, Associazione Italiana Vittime Covid, Associazione Le Verità Nascoste, Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV, Associazione Libera Italia, Arca Pacis, CLN Resistenza, Corvelva, COSAR, Comitato Sanitario Arezzo, Comilva, Comitato Immuni per Sempre, Comitato L'Altra Verità, Comitato Liberi di Muoversi, Comitato Nazionale Psicologi per l'Etica, la Deontologia e la Scienza Umana, Comitato Medico Fare Ordine Faro, Comitato Verità e Giustizia Vittime Covid Muscati di Taranto, Comitato Nazionale Vittime Covid, CONDAF ITS, Coordinamento Comitati Guariti Covid, Danni Collaterali, Diritti Umani e Salute, EAF, Euronomis, Feder Solid Ali, Fisi, Faro, Il Coraggio dell'Anima, IDU, Plavda ATS, Italy, I Guardiani del Cielo, Lega Italiana Diritti Umani, Miccia, Nuovo Mondo APS, Osa Polizia, One Life Foundation, Persone in Cammino, Popolo Unito, Resistenza Radicale, SIM, Società Italiana di Medicina, Sindacato d'Azione, Trili, La Gente Come Noi APS, Unione Italiana for Resistance. Devo dire grazie a tutti, grazie a Laura perché ovviamente ha lavorato tantissimo a mettere il meglio della resistenza insieme e grazie a tutti Norma, Paolo, Fangucci, Norma Gaudio, Cinzia per il supporto che ci danno ogni giorno in questa battaglia.
E grazie a voi, ai giornalisti, te, Jarek, Francesco Capo e Marzia di 9MQ e Telecol. Sono gli unici giornalisti che, nonostante noi abbiamo diffuso da 2 anni, stiamo diffondendo, gli unici che ci hanno dato rete. Grazie tantissimo per questo appello.
Io intanto vi ringrazio perché soprattutto a voi e tutte le altre associazioni che si sono succedute che ha nominato Presenza, veramente rivolgiamo appello affinché si venga ricevuti da Presidenza del Consiglio Giorgia Meloni e Ministro Schillaci per poter effettivamente chiarire senza conflitti di nessun interesse da parte nostra il pericolo imminente che ci aspetta dopo il 19 luglio. Quindi la cosa è veramente importante e mi faccio promotore di questa emergenza, perché di emergenza si tratta. E quindi speriamo che verremo accolti, quantomeno saremo sentiti. Quindi grazie mille, già da ora ringraziamo e quindi